Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
La storia, quella con la S maiuscola, che finisce nelle storie dei romanzi. La cronaca vera che si fa narrazione e si mescola alla fiction. Questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate è dedicata ai libri che prendono spunto da fatti reali di un passato remoto o più recente. Ascolteremo le interviste a Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del premio Strega di quest'anno, Sara Rattaro, che ricostruisce la vita di Marie Curie, Carmen Pellegrino, con un romanzo ispirato alla scomparsa dell'economista Federico Caffè, e Annie Cohen-Solal, che ci racconta un Pablo Picasso inedito. E allora partiamo subito con La storia nelle storie. L'età fragile, pubblicato da Einaudi, è il romanzo vincitore del premio Strega 2024, scritto da Donatella Di Pietrantonio, che con L'Arminuta nel 2017 aveva conquistato anche il premio Campiello. La scrittrice ci porta ancora una volta nel suo Abruzzo per raccontare una storia in cui i personaggi mostrano le proprie fragilità e alcuni di loro devono sopravvivere ad un trauma. La protagonista è una donna, Lucia, che ricorda quanto era accaduto quando aveva 20 anni. La sua migliore amica, Doralice, in compagnia di due turiste, era stata aggredita nel bosco. Lei si era salvata, ma le altre due erano state uccise. Un episodio questo ispirato ad un fatto di cronaca, il cosiddetto delitto del Morrone, avvenuto realmente il 20 agosto del 97, quando un pastore macedone aggredì nei boschi 3 ragazze e solo una riuscì a sopravvivere. Lucia, il personaggio di fiction, dunque, deve convivere con questo trauma e con la convinzione di essere una madre inadeguata perché non ha mai capito la figlia Amanda, neanche ora che è tornata in Abruzzo da Milano per la pandemia. E qui, dunque, l'altro spunto reale.
Lucia soffre proprio di questa sua incapacità di intuire cosa passa in questa figlia già quando è piccola, ma poi soprattutto da adulta nel loro presente di figlia che ritorna da Milano, ma appunto torna spenta, interrotta. Ecco, Lucia ne soffre e lo soffre come un senso di colpa, anche perché sappiamo quanto le madri siano sottoposte a una pressione che le vuole sempre empatiche, sempre intuitive, capaci di comprendere con uno sguardo ciò che un figlio, in questo caso una figlia, sta soffrendo, no? E Lucia questa particolare empatia materna non l'ha mai avuta e si sente per questo inadeguata, ma io credo che tutte le madri siano imperfette e sulle madri c'è questo grande pregiudizio, sembra che debbano essere appunto onnipotenti verso i figli, invece io ho voluto dire anche questo, è possibile che i figli non li capiamo, è possibile che non sappiamo aiutarli.
Ecco, Lucia non ha mai compreso sua figlia neanche da piccola, però c'è un episodio forse che rappresenta veramente una frattura fra le due in fase più adulta, cioè quando Amanda si trova a Milano, subisce una rapina e sua madre la sente al telefono, però non accorre, non prende quel famoso treno per andare a consolare la figlia, forse non percepisce il trauma che la figlia ha subito in quel momento. Questo rappresenta un po' una spaccatura fra le due.
Certamente, ma Lucia sul momento non è appunto in grado di capire quanto possa essere grave questo episodio. Si rassicura perché in fondo Amanda non ha riportato gravi conseguenze fisiche e Amanda stessa la rassicura. Ecco, in quel momento Lucia dà corpo alla sua incertezza di madre, pensa che se andasse sarebbe un'invadenza nella vita della figlia. E invece quello è un errore, perché in quel momento anche la figlia adulta, la figlia autonoma, la figlia che ha deciso di andare a studiare nella città più lontana possibile, avrebbe bisogno di un sostegno, di una presenza.
Abbiamo visto che Amanda appunto ha subito un piccolo trauma, ma abbiamo detto all'inizio che un po' tutti i personaggi di questo romanzo subiscono dei traumi. Il trauma che si porta dentro Lucia è avvenuto quando lei aveva 20 anni, quando appunto queste due turiste in un campeggio del suo paese scompaiono insieme alla sua cara amica Doralice. Due di queste verranno uccise, Doralice sarà una sopravvissuta. In questo caso, devo dire che quando ho letto il romanzo, appena hai accennato questo episodio, io ho ricordato immediatamente quello che poi è stato chiamato il delitto del morrone, cioè era l'estate del 97, un pastore macedone aggredì in un bosco 3 ragazze e ne uccise appunto 2. Non ricordavo i particolari, non ricordavo se fosse Abruzzo o Marche e così via, ma nel tuo vissuto che cosa ha rappresentato quell'episodio di cronaca e perché l'hai voluto riecheggiare nel romanzo?
Diciamo che quell'episodio io, come molti qui in Abruzzo, l'ho dimenticato presto e è riemerso nella memoria a distanza di tanti anni, semplicemente guardando la montagna in un giorno d'inverno, era una giornata limpida con la neve che sfavillava al sole e improvvisamente mi ha colto questo ricordo. E la prima domanda che mi sono fatta è proprio questa: ma perché non ci ho pensato più? Ecco, io credo che l'abbiamo voluto dimenticare presto perché confliggeva con la nostra narrazione del luogo e si pone, per chi sta qui, si pone sempre, lo dicevi poco fa, la domanda: resto o me ne vado? Ma chi resta deve giustificare a se stesso la propria restanza. Quindi quello che noi ci raccontiamo sempre è questo: il nostro luogo di nascita è bello, è tranquillo, c'è l'aria buona, è sicuro.
Per questo tu avevi rimosso, insomma, questo episodio.
Sì, sì. Il delitto del morrone ci ha dimostrato che nessun luogo è sicuro e forse per questo noi siamo passati subito oltre.
Lucia si porta dentro anche dei sensi di colpa perché dice: bah, se avessi invitato Doralice a venire con me al mare quel giorno non sarebbe successo, lei non avrebbe subito quel trauma. Ecco, i sensi di colpa naturalmente tornano in questo personaggio, come l'idea del trauma. Leggendo questo tuo romanzo ho pensato ad altri tuoi romanzi. Nell'Arminuta c'erano diversi traumi, comunque l'Arminuta doveva sopravvivere ad un trauma. Nel tuo romanzo Bella Mia c'era quella donna che doveva sopravvivere alla perdita della sorella e al trauma del terremoto. In questo romanzo ci sono tanti diversi traumi. Perché ti affascina analizzare in che modo si sopravvive al trauma? Tra l'altro tu hai dedicato il tuo romanzo a tutte le sopravvissute.
Ma forse perché io stessa nel mio piccolo sono una sopravvissuta a dei traumi dell'infanzia e quindi mi proietto sempre nei traumi e nelle sopravvivenze degli altri e in particolare delle altre. È qualcosa che mi affascina molto perché il trauma, se non ti uccide, comunque cambia per sempre la tua vita. E c'è quel punto esatto della tua vita che la divide per sempre in due, un prima e un dopo. E il dopo non sarà mai uguale al prima, non avrà mai più la stessa libertà, la stessa spensieratezza. E quindi io sono affascinata dal grande lavoro che da sopravvissuti si deve fare e bisogna fare per convivere con questo trauma e con il ricordo del trauma. Quindi il grande lavoro di trasformazione, di ridefinizione di sé. Ecco, per me questo è un tema.
Maria Slodowska è stata una delle poche persone al mondo ad aver ricevuto due premi Nobel, uno per la fisica, l'altro per la chimica. Il suo nome forse vi dirà poco, perché lei era soprattutto conosciuta con il nome da sposata e naturalizzata francese Marie Curie. La sua incredibile storia viene raccontata nel romanzo Io sono Marie Curie di Sara Rattaro, pubblicato da Sperling & Kupfer. Una storia divisa fra successi professionali, le sue attività di ricerca, la scoperta del polonio e del radio, gli studi sulla radioattività e la vita privata, ossia il rapporto intenso con il marito Pierre Curie, che era un rapporto sentimentale, sì, ma anche un connubio professionale. Tanti successi di Marie Curie in una società, quella a cavallo fra 800 e 900, che non riconosceva un ruolo alle donne, soprattutto nel campo della ricerca scientifica, e che ha cercato sempre di osteggiarla.
Sono un po' cresciuta con questa figura, con l'illusione anche di conoscerla. In realtà, come credo la maggior parte delle persone, sono sempre rimasta affascinata soprattutto dalle grandi scoperte scientifiche, dai tutti i suoi primati, due Nobel, l'unica ad averle vinti in due discipline diverse, la prima donna a insegnare alla Sorbona, insomma un mito. Quando sono andata a conoscerla un po' di più, ho trovato la donna. Una donna straordinaria, profondamente umana, passionale, oltre che straordinariamente intelligente. La sua relazione con Pierre Curie è un matrimonio alla pari. Pierre Curie dimostra una grande intelligenza nel riconoscere a Marie il ruolo di compagna alla pari. E ovviamente le loro ricerche sono straordinarie, ma guidate sempre dal guizzo, dall'intuito di Marie. Per cui quando arriverà il primo premio Nobel che verrà assegnato soltanto a Pierre, e lì ci sarà la prima, come dire, momento in cui il suo carattere fortissimo viene fuori, perché ovviamente lei si arrabbia e vuole a tutti i costi che il suo genio venga riconosciuto esattamente per quello che è.
E infatti, l'abbiamo detto, lei opera e fa ricerca scientifica a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, quando le donne non venivano considerate, giammai figuriamoci nel campo della ricerca scientifica. Eppure ci sono due figure maschili molto belle in questo romanzo, in realtà nella vita di Marie Curie, ossia abbiamo già citato il marito Pierre, ma anche il papà. Perché il padre, quando lei era piccola, diceva ai figli che dovevano studiare, che lo studio era la cosa più importante nella vita. Anche nel momento in cui era rimasto vedovo, aveva detto: no, non andate a lavorare, voi dovete studiare, anche se siete femmine, siete delle ragazze, dovete andare avanti negli studi, in quella che era la Polonia dominata dalla Russia, dove le ragazze non potevano studiare ad alti livelli. Ecco, che importanza ha avuto secondo te, secondo la ricostruzione che ne hai fatto, anche l'impronta di questo padre?
Un padre illuminato che spinge le figlie a studiare nonostante quel periodo fosse complicatissimo. Sia Marie che Bronia, la sorella maggiore, devono frequentare le università volanti, ovvero le università clandestine, che appunto erano vietate, venivano, come dire, radunate in degli scantinati, nei sottoscala, dove potevano in qualche modo accedere ad un'istruzione che era vietata per le ragazze, ma tutto questo era pericolosissimo. Quindi immaginiamoci quest'uomo che sprona le proprie figlie a crescere culturalmente, perché lui dirà: la cultura è l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via, e questo è fondamentale, ma che tutte le sere aspetta che loro ritornino, finché non le vede arrivare teme che siano state deportate in Siberia. Quindi immaginiamoci il suo coraggio, un coraggio che però, di cui lui però è rimasto coerente sempre, e che ha trasmesso a queste figlie, che diventeranno entrambe comunque due scienziate. Marie ovviamente romperà tutti gli schemi possibili e si porterà dietro. Probabilmente poi sarà anche questo grande bagaglio di insegnamento che permetterà a lei di rimanere sempre coerente con se stessa.
Maria, la chiamiamo ancora così perché all'epoca si trovava ancora in Polonia, a un certo punto della sua vita diventa istitutrice perché ha bisogno di guadagnare per permettere alla sorella di andare a Parigi e laurearsi in medicina. Poi, in seguito, diciamo, ad una delusione profonda sentimentale, anche lei, verso la fine dell'Ottocento, arriverà a Parigi. Ecco, il suo impatto con Parigi qual è? Perché tu sottolinei nel romanzo che quello è un periodo in cui Parigi è una città viva dal punto di vista culturale ma anche scientifico. Secondo te che cosa ha provato Maria?
Beh, immagino che sia stato come tuffarsi dentro un sogno, perché Parigi, rispetto alla sua origine, alla sua Polonia di quel momento, rappresentava le possibilità. Era veramente la Parigi della Ville Lumière, la Parigi che si stava illuminando, la Parigi dei caffè, delle avanguardie della storia dell'arte che si fermentano proprio dentro questo tessuto. Quindi una Parigi dove si potevano fare moltissime cose. Ovviamente se eri maschio era tutto più facile. Per lei la salita è ovviamente bella ripida, però lei le sue chance ce le gioca bene. Oltre a iscriversi alla Sorbona, prendere due lauree, essere aiutata dalla stessa sorella che lei aveva aiutato in precedenza, che appunto, oltre ad accoglierla, le permetterà anche di compiere i suoi studi, e poi l'incontro con Pierre Curie, che in qualche modo sarà un coronamento. Non erano una coppia particolarmente mondana, erano molto chiusi e vicini e concentrati nel mondo della scienza. Questo spiega anche perché quando poi Pierre verrà a mancare, a Marie, come dire, crollerà un po' il mondo, no? Perché Pierre rappresenterà non solo un amore, il padre delle figlie, un compagno, ma rappresenterà l'amico, il suo miglior amico, il socio, l'unica persona con cui lei realmente poteva parlare, perché a quei livelli per una donna era molto difficile esporsi, e Pierre era il confidente di tutto.
Pierre era il confidente di tutto ed era anche il suo sodale nelle ricerche scientifiche, era anche uno dei pochi uomini che riconosceva il valore nella ricerca scientifica di Marie, quella che in quel momento a questo punto è diventata Marie alla francese. Ecco, il loro rapporto è stato molto intenso, dicevamo, ed è stata molto drammatica per Marie la perdita. Lui morirà, insomma, in un incidente in carrozza. Che cosa ha rappresentato per lei, anche per la sua carriera scientifica? Loro si sono incontrati nel 1894 perché lei cercava un posto dove condurre i suoi esperimenti e lui le offrì una parte del suo laboratorio. Quindi in che modo si spalleggiavano negli studi e nelle ricerche?
Io credo che loro si siano riconosciuti. Ho la sensazione che Marie Curie non avrebbe mai potuto sposare nessun altro. È un po' come quando incontri veramente quella persona con cui tutto funziona. Pierre Curie era un uomo di estrema intelligenza, ma era anche una persona leggera, simpatica, un uomo accogliente, figlio tra l'altro di un altro uomo, Eugène, molto importante nella loro vita, perché quando Pierre verrà a mancare, Eugène, che sarà il nonno delle figlie di Marie, l'aiuterà. Si trasferirà a casa loro per permettere a Marie di continuare a lavorare. Questa è di una modernità pazzesca, per cui in questa famiglia così moderna lei si trova perfettamente a suo agio. Quindi da un lato c'era l'amore, un amore sincero, un amore tra l'altro molto passionale, vivace. Loro amavano girare in bicicletta, fare molte gite, quindi non erano solo una coppia di scienza, ma erano una coppia vera e propria, come dire, unita tra di loro. Però sarà anche la persona che le permetterà di esporre tutto il suo genio. Io sono convinta che lei ce l'avrebbe fatta comunque, ma quello non era per niente un momento facile per le donne. Avrebbe incontrato, come poi incontrerà, moltissimi ostacoli per potersi esprimere. Sicuramente Pierre Curie ha mitigato un po' la situazione, ma senza regalarle nulla, lei si è guadagnata tutto.
E a proposito degli ostacoli, abbiamo detto che ai primi del Novecento, insomma, era difficile per una donna affermarsi nel campo della ricerca scientifica. Iniziano ad arrivare i primi premi per i suoi studi sulla radioattività, ma in realtà vengono attribuiti al marito. Anche il primo Nobel per la fisica viene attribuito al marito, ad un altro scienziato che non c'entrava nulla, e poi in ultima battuta è stato inserito il suo nome, ma in realtà il premio, insomma, l'avrebbe meritato lei in esclusiva. Con il secondo Nobel accaddero anche altre vicissitudini che tu racconti nel romanzo. In che modo lei reagiva a questo ostruzionismo proprio del mondo accademico e scientifico, soprattutto francese, perché a un certo punto ebbe dei riconoscimenti altrove, l'Accademia svedese, però l'Accademia delle Scienze francese non la accolse mai sostanzialmente.
Ma sembrava che la temessero sempre tantissimo. Lei reagisce ovviamente con grandissima rabbia, perché aveva una parola in testa con la quale non voleva scendere a compromessi, che era la parola ingiustizia. Lei era convinta che quello che non le veniva riconosciuto per merito fosse ingiusto, se e ovviamente veniva attribuito al fatto che lei fosse una donna. E su questo lei rimane sempre fermissima. Lei vuole essere riconosciuta per il suo genio, per le sue ricerche. Ricerche che tra l'altro lei, come dire, metteva a disposizione di tutti, quindi erano ricerche note. Tutti sapevano che le ricerche sulla radioattività erano di Marie Curie e anche di Pierre Curie, ma quando viene assegnato il Nobel viene fatto solo il nome di Pierre. Sarà Pierre a insistere perché Marie venga inserita. Quindi diciamo che è una continua lotta alla parità di genere, che però in qualche modo fanno e vogliono fare entrambi, per cui a Pierre va riconosciuta questa parte. Lei sempre profondamente arrabbiata, ma sempre profondamente convinta a non cedere, a non scendere a compromessi. Andrà dritta per la sua strada anche quando, voglio dire, tutta l'opinione pubblica le si rivolterà contro, ma visto che lo fanno per delle scelte private, lei non vuole assolutamente che venga intaccato il suo genio.
È ispirato alla scomparsa dell'economista Federico Caffè, avvenuta nell'aprile dell'87, il romanzo di Carmen Pellegrino, Dove la luce, pubblicato dalla Nave di Teseo. Da una parte c'è dunque Federico Caffè, dall'altra invece c'è la stessa narratrice, donna di lettere e di cultura, che si confronta con il padre, che invece è un uomo del fare, legato alla terra. Sullo sfondo di queste narrazioni incrociate, alcuni episodi cruciali della storia italiana degli anni Ottanta. Carmen Pellegrino decide di raccontarci Federico Caffè nella sua umanità, in quanto metteva al centro delle teorie economiche l'essere umano, professava che il progresso avrebbe dovuto impedire a tutti di soffrire la fame e considerava il lavoro un obbligo verso l'essere umano.
Simon Weil diceva proprio che abbiamo un obbligo eterno verso l'essere umano, che non si può stare tranquilli in un certo senso, noi altri avvantaggiati dalla sorte, se c'è da qualche parte qualcuno che muore di fame. E così anche Federico Caffè aveva questa prossimità con quella parte dell'umanità più maltrattata dalla sorte. Girava ad esempio in autobus, sui tram, per sentire i bisogni della gente, e mandò anche dei tesisti nella periferia di Roma a fare delle tesi, diremmo oggi, sperimentali. Questi ragazzi, due ragazzi e una ragazza, vissero per un anno nella periferia romana, quella degradata, insomma, sola, lasciata sola dal contesto urbano, e ne trassero poi ovviamente tre tesi che confluirono in un libro, Roma, la città contro l'uomo. E nella prefazione che Federico Caffè volle, insomma, regalare a questo libro, sottolineò proprio questo, che quella parte di umanità relegata fuori dal perimetro, in qualche modo, della visibilità, non solo soffre per le condizioni di povertà in cui si trova a vivere, ma anche di isolamento, perché questa gente intervistata dai ragazzi per le loro tesi, e per i quali Federico Caffè acquistò una baracca vera e propria per il doposcuola dei loro figli, quelli che nelle scuole venivano relegati nelle classi differenziali. Ecco, Federico Caffè sottolineò proprio questo, che questa gente moriva soprattutto di solitudine e isolamento.
E a proposito di solitudine, quella di Federico Caffè era una condizione di solitudine forse ricercata, insomma, era un uomo solitario, era un uomo però che, dicevamo, metteva al centro le persone, a partire dai suoi studenti, con i quali aveva un rapporto incredibile, incredibilmente bello.
Un rapporto quasi da padre in pectore, diceva lui. In effetti gli studenti sono stati figli che non ha mai avuto, lui non si è mai sposato, non si sa se ha mai avuto in effetti neanche una relazione d'amore, o almeno non lo ha mai dichiarato. Il rapporto con gli allievi è stato ciò che ha dato in un certo senso alla sua esistenza, e quando poi per limiti anagrafici è andato in pensione, e probabilmente anche questo ha inciso sul suo umore, al punto da accelerare quella sorta di resa che poi lo ha portato, insieme a una specie di rifiuto, secondo me, per quello che stava accadendo nella società italiana degli anni Ottanta, ad allontanarsi per sempre.
Prima dicevi che Federico Caffè era un uomo che stava anche nelle cose, prendeva l'autobus, il tram, insomma voleva osservare la gente, ed è forse per questo che è verosimile l'incontro che tu fai avvenire nel tuo romanzo con un personaggio di fantasia, Milo, che è un senza tetto. Tu racconti che si sono incontrati alla mensa dei poveri nel Natale del 1986 e si crea fra loro un legame veramente speciale.
È fra l'altro un legame non inverosimile, nel senso che poi Federico Caffè effettivamente frequentava quelle zone della città proprio maltrattate, ecco, anche dal pensiero comune, quelle zone in cui non ci si avvicina nessuno se non costretto. Tanto cioè è vero che nei giorni successivi alla sua scomparsa, quando i suoi allievi che l'avevano amato e continuano ad amarlo, quelli che insomma, quelli con i quali ho parlato e sono tanti, conservano di Federico Caffè come un seme lasciato dentro di loro, questo seme che continua a fiorire periodicamente, è l'assenza più presente che io abbia mai visto, ed è qualcosa anche di molto commovente. E insomma, dicevo, nei giorni successivi alla sua scomparsa, tra i primi luoghi che batterono a tappeto proprio per cercare tracce del loro professore, c'erano i sobborghi della città e anche le stazioni, lì dove c'erano uomini o donne a dormire a terra nei cartoni, lì erano quasi convinti di trovare Federico Caffè, il loro professore, questo mentore dal profondo cuore, un cuore che conteneva l'amore per tutti. E non è retorico dirlo, perché effettivamente lui, non avendo anche legami personali se non quelli familiari a cui teneva tantissimo, aveva lasciato dentro di sé tanto spazio da contenere l'altro, incredibilmente l'altro.
Federico Caffè fece perdere le sue tracce, insomma scomparve nella notte fra il 14 e il 15 aprile del 1987, questo è un dato di realtà, però la scomparsa e l'assenza sono sempre temi che hanno caratterizzato la tua poetica, la tua narrativa. A proposito di Federico Caffè, lo dicevi anche prima, anche i suoi studenti lo definivano più come presenza che come assenza. Che fascino ha per te l'assenza che inevitabilmente finisce per diventare una presenza?
È proprio la funzione della presenza che agisce, perché è come quel seme di cui ti dicevo prima, quel seme lasciato in questi animi, in questo caso di ragazzi che lo hanno incontrato e che sono rimasti colpiti non tanto e non solo dalla tempra del professore, che aveva anche una sua autorevolezza, sapeva anche insomma imporsi anche delle volte quando c'era ad esempio da tenere dei comportamenti che fossero rispettosi anche proprio dell'istituzione universitaria. Ad esempio affiggeva manifesti, biglietti, e lasciava bigliettini in giro se qualcuno prendeva le forbici, perché erano un bene pubblico e non dovevano essere al servizio di pochi ma di tutti, e si preoccupava insomma di non sprecare elettricità, di non sprecare acqua nell'università, nel dipartimento che era la sua seconda casa di fatto. Ma non è solo questo che ha lasciato un solco in quelli che l'hanno conosciuto, era proprio questo costeggiare, questo lambire intensamente l'animo umano, e per fare questo dotava i suoi allievi anche di strumenti culturali che niente avevano a che fare con la politica economica che insegnava, con i corsi di politica economica. Dava loro dei testi di narrativa da leggere, la grande letteratura, e della musica da ascoltare, la grande musica classica, di cui fra l'altro era un fiero appassionato, avrebbe voluto studiare violino da bambino, aveva anche cominciato, ma anche lui veniva dall'Abruzzo povero, insomma, e da una modesta famiglia che al massimo aveva potuto fargli studiare qualcosa di concreto come l'economia, vendendo un podere e consentendogli così gli studi universitari.
Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Il cacciatore di libri.
Romanzi ambientati nel passato che prendono punto dalla storia al centro di questa puntata del Cacciatore di Libri. In molti romanzi Marco Balsano riprende fatti o fenomeni realmente accaduti. L'ultimo arrivato, Sellerio, premio Campiello del 2015, la storia di un bambino emigrato da solo dal sud Italia al nord. E poi Il Resto Qui, la storia di una maestra clandestina durante il fascismo e della costruzione di una diga che ha realmente sepolto nell'acqua il comune di Curon in Alto Adige. Ma poi anche Quando tornerò, in cui Balsano raccontava la storia di una donna romena che lasciava i suoi figli nel paese d'origine per venire in Italia a fare la badante. A Marco Balsano abbiamo chiesto di fare una piccola storia dei romanzi che hanno segnato la sua vita. L'intervista è un estratto del podcast I libri che mi hanno cambiato la vita, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. E allora sentiamo qual è il libro preferito da Marco Balsano.
Ah, io sceglierei Le operette morali di Leopardi, perché Leopardi lo conosciamo tutti di più sin dai tempi della scuola come poeta, ed è giusto e sacrosanto che sia così. Però c'è quest'opera che occupa un lasso di tempo consistente della sua vita in cui scrive delle brevi prose satiriche con uno spirito umoristico, aggressivo, di critica sociale, con delle intuizioni politiche, filosofiche molto notevoli e molto spendibili. E in più quest'opera ha una fortissima dimensione teatrale che è stata scoperta solo poco tempo fa, nel senso che sono delle pièce che stanno benissimo sulla scena. Ci sono sempre due personaggi che parlano, che si incontrano, che si scontrano, di cui uno è l'alter ego di Leopardi e del suo pensiero, e l'altro rappresenta un po' il luogo comune, il senso comune. È un libro straordinario perché, se dovessi dire la prima e più importante cosa che ti insegna, è che l'uomo non è al centro della terra, non è al centro della vita, e quindi il suo ruolo lo trova nel momento in cui diventa consapevole della sua fragilità e rispettoso di tutte le altre forme di vita che stanno e coesistono con lui.
E infatti è un libro che parla molto del rapporto con la natura, oltre che del rapporto, per esempio, con la memoria. A proposito di memoria, andiamo un po' indietro con gli anni, non diciamo quanti, ma ritorniamo al te adolescente, al Marco Balsano ragazzino. Quale libro aveva colpito la tua fantasia?
Beh, direi che infanzia e adolescenza sono state tenute insieme sicuramente da un po' di libri, ma se ne dovessi scegliere uno direi Pinocchio, che prima che venisse dato alle stampe Harry Potter è il secondo libro più venduto al mondo dopo la Bibbia. Se ci ricordiamo tutti che l'autore lo scrisse dando all'editore, dicendo pagami questa bambinata in modo che possa pagarmi l'affitto, è piuttosto interessante i libri, no? che piega possono assumere anche inaspettatamente. Ma c'è anche una bugia, perché è tutto fuorché una bambinata Pinocchio, perché racconta di un bambino, ma racconta della fatica di abbracciare la verità e del bisogno a un certo punto irreversibile di diventare grandi. Pinocchio a me è sempre apparso come un eroe perché rifiuta la maturità, resta finché può e non ne esce mai del tutto da una dimensione ludica che per lui è il solo modo di affrontare l'esistenza umana. Questo è straordinario.
E questo è appunto il Pinocchio di Carlo Collodi. E siamo al Guilty Pleasure, il romanzo che hai letto. Ti vergogni un po' di aver letto, magari adesso che sei scrittore non vorresti ammetterlo. C'è nella tua vita?
Ma sì, c'è, si intitola Lo Zibaldone, che è già un titolo strano, non è un romanzo.
Leopardi.
Leopardi, certo, e quindi un libro di quelle dimensioni, è quasi difficile dire che l'hai letto. In realtà è uno di quei libri, di quei grandi diari, di quelle grandi palestre del pensiero da cui si possono attingere miniere di informazioni, perché contiene annotazioni che vanno dall'amore alla geografia, alla storia, ai momenti di viaggio.
E allora perché è un guilty pleasure? Perché te ne vergogni?
È molto molto grande perché non è un romanzo e ha una scrittura quasi in cui l'autore fatica a tener testa a tutti i pensieri che gli vengono in mente in quel momento e che non vuole perdere. Anche tra gli studiosi di Leopardi stesso è un'opera settoriale. L'idea che sia un guilty pleasure è proprio per il fatto che non è una lettura continuativa, non è una lettura che uno definirebbe di piacere. A me invece da i libri che permettono di entrare in un ingresso laterale, di perlustrare il dietro le quinte, hanno sempre affascinato moltissimo.
E allora, visto che siamo fra le domande scomode, il mattoncino, il libro che appena l'hai letto hai detto oh, no, devo leggere questo libro, magari poi l'hai rivalutato o magari hai continuato a dire no, effettivamente questo è un libro per fermare le porte.
Alcuni insegnanti hanno delle grandi responsabilità e anche delle grandi colpe in questo. La mia insegnante ai tempi si chiamava quarta ginnasio, il primo anno del liceo classico, ha avuto quella di arrivare in classe e darci Guerra e Pace di Tolstoi.
Anche la mole, insomma, è piuttosto consistente.
Non si fa.
Un libro adatto a quell'età.
Non è un libro adatto a quell'età e ti può rovinare il gusto o l'immagine che tu hai di quell'autore, di quel libro, perché ti richiama una fatica che non hai superato sostanzialmente perché non avevi gli strumenti per superarla. Ora, non è un giudizio su Guerra e Pace in sé, che diciamo così, Tolstoi riesce a inventare una modalità di racconto in cui il racconto stesso diventa infinito, perché è capace di raccontare il pubblico e il privato, ciò che è intimo e ciò che afferisce alla dimensione pubblica in una maniera straordinaria, attorniandolo di citazioni scientifiche, filosofiche, storiche, politiche, enormemente importanti e evidenti, o piuttosto evidenti a una persona che si sta laureando in lettere o che lo legge a 30 anni.
Però a quell'età no.
A 14-15 tutto questo viene perduto, non funziona e rimane un inutile ostacolo da superare perché non ce la fai. Se noi pensiamo alle descrizioni più incredibili di Il ritratto di Napoleone, la battaglia di Austerlitz, che ci sono nel racconto di queste due famiglie, non hai gli strumenti per decifrare né Napoleone né la battaglia di Austerlitz, e quindi ne rimani vittima. Quando di un libro si rimane vittima, nel senso che ne si coglie la grandezza ma ne si resta fuori, ci si resta poi fuori per un po'. Io da questo punto di vista, ad esempio, farei una grande riflessione anche sulla necessità, secondo me superata, di far leggere I Promessi Sposi alle medie. Secondo me è sbagliato.
Perché
per le stesse ragioni, perché non si hanno gli strumenti per cogliere il racconto di una storia ambientata nel 600 con tutto quello che vuol dire a livello allegorico per due individui e due uomini di ogni epoca.
Il libro invece che avresti voluto scrivere tu?
Allora, quando ero giovane mi piacevano sempre le persone, gli amici che si vestivano come me, ascoltavano la mia stessa musica, tifavano la mia stessa squadra di calcio.
Ti identificavi?
Sì, avevo bisogno di questo. Capisci che sei diventato più grande o vecchio, secondo delle parole che si vogliono usare, quando ti inizia a interessare di più chi fa un percorso diverso dal tuo. Io ho avuto la fortuna di conoscere Javier Marías, che è scomparso da poco durante il Covid, che è uno scrittore enorme di cui io provo un'ammirazione sconfinata e che ha scritto delle storie e aveva un'idea di letteratura assolutamente lontana dalla mia, lasciando perdere qualsiasi tipo di giudizio di valore tra i due, ovviamente. Però per lui ciò che era importante era l'esplorazione della possibilità delle vite. Cioè la letteratura serve a raccontare ciò che poteva essere la tua vita se quel giorno, al posto che girare a destra, avessi girato a sinistra. Alla luce di questo mi piace immaginare di scrivere una cosa così lontana da me come un romanzo di Marías. Il più bello è anche il più famoso, si intitola Domani nella battaglia pensa a me, sapete che dava come titoli solo versi di Shakespeare, e la storia è presto detta, perché anche se è un libro di 400 pagine, la trama
trovi...
esile, un uomo e una donna che hanno una relazione clandestina, si incontrano a cena, lei muore, lo diciamo perché succede veramente all'inizio, e poi qui c'è tutto il romanzo, naturalmente. Non si capisce neanche per il motivo per cui lei muoia.
No, a quel punto lui rimane prigioniero nella casa di lei, che lo aveva invitato a cena. I due non hanno ancora iniziato nemmeno a mangiare, non solo quindi la loro relazione o possibile primo incontro sentimentale o sessuale. Lui rimane prigioniero nella casa di lei con tutto quello che può voler dire per l'esplorazione della vita di questa donna sconosciuta. Quindi ci sarà il bambino che dorme in un'altra stanza, ci saranno i cassetti da aprire, ci sarà un'altra memoria, un'altra vita che noi non possiamo mai conoscere fino in fondo e di cui possiamo solo subire una fascinazione e provare a immaginare che cosa poteva essere quella vita nel momento in cui da vita diventava un incontro.
E dopo Marco Balzano diamo anche noi qualche suggerimento di lettura in linea con il tema della puntata. Quando migrano gli uccelli sanno dove andare, di Usama al-Shamani, pubblicato da Marcos y Marcos con la traduzione di Sandro Bianconi. Un romanzo che prende spunto da vicende realmente vissute in prima persona dall'autore. L'infanzia e la giovinezza di Dafer in Iraq, l'arrivo di Saddam Hussein e della sua dittatura, la fuga per salvarsi perché ha scritto un'opera teatrale non allineata con il regime e dunque rischia la morte. Fra mille difficoltà riesce a rifugiarsi in Svizzera, dove ottiene il permesso di soggiorno, trova lavoro e impara il tedesco, ma ai genitori della nuova vita non racconta mai nulla. Quando migrano gli uccelli sanno dove andare, di Usama al-Shahamani, pubblicato da Marcos y Marcos. Il bosco dove tutto cominciò, storia di una famiglia partigiana, di Tommaso Sacchi e Rossella Kohler, pubblicato da Mondadori. Si tratta in questo caso di un libro per ragazzi in cui si raccontano storie vere. Tommaso Sacchi ripercorre il passato del nonno paterno, Edoardo, tornando insieme a lui nei boschi dove si è nascosto da ragazzo quando combatteva contro il fascismo. In un altro bosco, invece, Tommaso ritrova le tracce di un'altra storia familiare che rischiava di essere dimenticata, quello dello zio materno Giampaolo, che intorno ai 20 anni si era tolto la divisa dell'esercito, diventando un ribelle per un dovere di libertà e democrazia. Il bosco dove tutto cominciò, storia di una famiglia partigiana, di Tommaso Sacchi e Rossella Kohler, pubblicato da Mondadori. Per chi è appassionato di biografie contemporanee, segnaliamo invece Il coraggio di provarci, una storia controvento di Cristina Scocchia, pubblicato da Sperling e Kupfer. Autobiografia dell'amministratrice delegata di Illy Caffè. Nata in un piccolo paese della Liguria, Cristina Scocchia racconta il suo percorso, la sua determinazione nel voler realizzare i propri sogni e il modo in cui ha fatto carriera, pur non avendo, insomma, le spalle coperte. Quindi una storia personale e di leadership. Il coraggio di provarci, una storia controvento di Cristina Scocchia, pubblicato da Sperling e Kupfer. Una breve pausa e poi torneremo a parlare di libri che sono ispirati a fatti storici o comunque a fatti realmente accaduti.
Il cacciatore di libri.
La storia, quella con la S maiuscola, nelle storie, quelle narrate nei romanzi. I libri che raccontano fatti di cronaca o episodi storici o ancora persone realmente esistite sono i protagonisti di questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate. E la persona realmente esistita di cui parliamo ora è Pablo Picasso. All'artista spagnolo è dedicato il libro Picasso, una vita da straniero, scritto da Annico N. Solal, pubblicato da Marsilio con la traduzione di Manuela Bertone. Annico N. Solal è una storica che scrive saggi e cura mostre e infatti, oltre ad aver scritto questo libro, è la curatrice della mostra Picasso lo straniero, che aprirà a Milano a Palazzo Reale il 20 settembre e durerà fino al 2 febbraio 2025. Più di 90 opere di Picasso, oltre a documenti, fotografie, lettere e video, che puntano l'attenzione su sulla condizione di migrante di Picasso e stimolano quindi riflessioni sui temi dell'accoglienza e della relazione con l'altro. Tornando però al libro, Annie Cohen Solal ci propone un punto di vista originale sulla vita di Picasso, una vita ricostruita grazie al lavoro di ricerca negli archivi della polizia francese che ha portato alla luce carte fino a oggi dimenticate. Picasso, lo sappiamo, era nato a Malaga, in Spagna, ma ai primi del Novecento si era trasferito a Parigi, dove veniva visto come lo straniero.
È difficile sapere esattamente come si sentiva, perché non era aperto sulle sue debolezze. Era un uomo fortissimo e un uomo convinto del suo genio. A 14 anni, al Prado, aveva copiato una tela di Velázquez e il ritratto di Filippo IV, e la sua copia era meglio dell'originale. A 14 anni si sapeva più forte di Velázquez. Quindi arriva a Parigi convinto del suo genio. Però le difficoltà in un paese straniero, con una lingua nuova, con codici che non conosce, sono lì. E cerca lui a superare tutto questo, come lo fa con della gente che, amici, che lo portano in città. Sono catalani di Barcellona dove vive. Però il problema è che questi catalani sono già marchiati della polizia perché sono anarchici. E la città e il paese è già totalmente in tensione perché nel 1894 un italiano anarchico ha assassinato il presidente della Repubblica francese, Sadi Carnot, e questo è stato decapitato. Vuol dire che il paese è un paese pieno di tensione contro gli stranieri e la polizia degli stranieri è fortissima.
Ecco, a questo proposito, lo stesso Pablo Picasso era attenzionato dalla polizia francese proprio perché era straniero. In questo libro tu hai avuto l'opportunità anche di guardare gli archivi della polizia di Parigi. Che clima c'era in quel periodo appunto a Parigi nei confronti degli stranieri, anche degli artisti stranieri?
A Parigi c'era un clima molto, molto pesante contro gli stranieri perché eravano molti e poi perché la Francia ha vissuto dei crisi economici e ha vissuto delle guerre. Si sa che quando un paese perde milioni di uomini ha bisogno di altri uomini per fare il loro lavoro. Allora cosa fa? Si apre a immigranti. E appena i migranti hanno finito il loro lavoro e la situazione economica va meglio, si butta via gli emigranti. Allora vuol dire che dal 1900 al 1944, vuol dire ben quasi 50 anni, Picasso vive in un paese pieno di tensione contro gli altri. E poi a un certo momento, per esempio, quando lui diventa il leader del cubismo, tra il 1907 al 14, lui veramente diventa il leader dell'avanguardia. In Francia c'è anche, accanto della polizia degli stranieri, c'è l'Accademia delle Belle Arti, orgogliosissima del buon gusto francese, soprattutto di Luigi XIV, e lì loro, gli accademici, buttano fuori ogni modernità, ogni avanguardia. Vuol dire che Picasso non è solamente uno straniero, uno spagnolo, uno anarchico, però anche uno dell'avanguardia che fa paura all'Accademia delle Belle Arti di distruggere l'eleganza francese. Perciò il cubismo non è accettato dai francesi, soprattutto dicono è fatto da stranieri.
Nel libro si racconta anche del rapporto conflittuale che Picasso ebbe per tutta la vita con la Francia, perché nel 1940 chiese la cittadinanza, era il periodo della Seconda Guerra Mondiale, il nazismo, e la Francia gli negò la cittadinanza. Poi invece successivamente, quando lui ebbe successo, insomma, gli proposero la naturalizzazione, ma lui li rifiutò. Che rapporto, insomma, aveva lui dal punto di vista personale e anche un po' politico con la Francia?
Allora, io penso che non è la Francia che li nega. È un francese, un poliziotto francese, qualunque, uno stupido, piccolo, che ha un potere enorme. Ha un potere enorme contro il più grande pittore del secolo, che era riconosciuto dall'America come il genio assoluto dei 40 anni precedenti. Questo è un paradosso e un scandalo, perché è un uomo piccolo, un nessuno, che decide di non dare la nazionalità francese a Picasso. E perciò non voglio parlare della Francia in generale. Picasso vive 4 anni di tremendi, avendo paura che l'uccide un franchista, come hanno ucciso Federico García Lorca, perché era repubblicano come Picasso. E Picasso era conosciutissimo da Guernica, che viaggiava da tutto il mondo perché denunciava l'assassinato di popolazione civile dai fascisti, no? E aveva paura per la sua vita, e aveva ragione. Perciò ha chiesto questa naturalizzazione francese e non l'ha avuto. Però dopo ha trovato una soluzione sola, però era molto, molto furbo, era il Partito Comunista Francese che lo proteggeva. E non era comunista, era democratico, però sapeva che a questo punto, a questo momento, nella sua vita e nel mondo, questo partito aveva un potere. E lì si è fatto proteggere del partito, poi è andato a vivere al sud, nel sud della Francia, di fronte al Mediterraneo, che era il suo paese. Il vero paese di Picasso era il Mediterraneo. Direi uno spazio di culture plurali, aperto. E lì, quando gli hanno posto su un piatto d'argento la Legione d'Onore, la naturalizzazione, ha detto no grazie. No grazie, troppo tardi, non mi importa. Però non ha mai detto niente di male della Francia. Amava la Francia, aveva famiglie in Francia, 3 famiglie. Figli, capisci? Amava la Francia. La cosa strana, paradossica, è che prima della Prima Guerra Mondiale la Russia aveva 1000 opere di Picasso cubiste. Anche l'America, anche la Germania, anche la Cecoslovacchia. Però la Francia niente, non aveva 0 nelle collezioni pubbliche. Fino al 1949, quando Picasso fece un dono, non c'era, eravano due teli. È stranissimo, no? Perciò lui è stato molto generoso. Ha fatto doni a tutti i musei del paese. Invece quello che era escluso è diventato grande donatore. È bellissimo, no? È una storia bellissima. Io trovo che è una storia che dà speranza a tutti, oggi.
Ed è arrivato il momento di entrare nel backstage creativo di chi scrive con un estratto dal podcast Che lavoro fai? Scrivo, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Marco Magnone scrive libri per ragazzi e ragazze. Un titolo per tutti, la saga Berlin, ambientata negli anni 70 e scritta a 4 mani con Fabio Geda. Ecco secondo lui, secondo Magnone, come si scrive per i ragazzi.
Scrivere per ragazzi e ragazzi significa scrivere per un pubblico che evidentemente non sono più io. E quindi significa partire da un'idea, da qualcosa che noi vogliamo raccontare. Quindi la prima cosa da fare è trovare un'idea, una buona idea. E una buona idea è qualcosa che è solo nostro, è qualcosa che ci guardiamo attorno e in quel modo lì ancora non è stato raccontato. Quindi io parto da una domanda, da qualcosa che mi affascina. Che cosa succederebbe se per la prima volta io raccontassi che a quel dato tipo di personaggio succede quella data cosa? Un qualcosa che io ho voglia di andare a vedere poi come prosegue. Quindi trovare una buona idea è il primo passaggio. E poi scrivere una storia significa fare 2 sport completamente diversi. Pensare a cosa vuoi scrivere e quindi lavorare sulla struttura di una storia. Chiederti chi sono i personaggi della mia storia. Chiederti qual è l'ambientazione migliore per quella storia. Quindi il luogo e il tempo più adatti. Che cosa succede nella mia storia? Perché avere solo un'idea di partenza, certo, è una bella base, ma non basta.
Devi capire come evolve e come va a finire anche.
Assolutamente.
Ma proprio nella scrittura c'è qualcosa di diverso? Per esempio, tu utilizzi delle parole, il cosiddetto slang, magari usi la parola cringe invece di dire vergogna o qualcosa del genere. Cioè, devi essere al passo con i tempi e capire qual è il linguaggio e riportare quella lingua nella scrittura?
Allora, questa è la seconda parte del mio lavoro, nel senso che dopo aver capito che cosa voglio raccontare, si tratta di pensare a come lo voglio scrivere. Ecco, se nel come io dovessi inseguire la contemporaneità, l'attualità, sarebbe una sfida persa in partenza. Secondo me le storie e la letteratura non devono fare questo. Devono trovare in ognuna, in un modo diverso, un linguaggio adatto per raccontare quella vicenda. Come? Io ogni volta che ho deciso cosa voglio raccontare, mi chiedo quale può essere un libro feticcio con un linguaggio simile o vicino a quello che io voglio usare. E ogni volta che poi inizio a scrivere la storia un capitolo dopo l'altro, me lo leggo per mezz'ora, un'ora, per entrare in quel mondo a livello proprio di voce, di musicalità, eccetera. E poi, ecco, io credo che non ci sia niente di peggio nella scrittura per ragazzi e ragazze che crearsi dei tabù. Io credo che una buona storia per ragazzi non sia quella storia in cui noi ammicchiamo ai ragazzi e alle ragazze inserendo delle parole che oggi sono loro e che magari tra un anno già non esisteranno, ma una buona storia è quella in grado di intercettare i nodi che loro sentono urgenti, che loro sentono importanti. Per questo è importante entrare in relazione con loro. E allora non abbiamo paura dei tabù, accettiamo che il mondo là fuori ha delle parti di luce e altre di ombra.
Ed è tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai libri ispirati alla storia e alla cronaca. La trovate, come le altre, in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che siamo presenti sui social, su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri, trattino Radio 24, e su Instagram come Cacciatore di Libri, senza l'articolo Il. Vi ricordo che Il Cacciatore di Libri Estate vi dà appuntamento ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 12. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.